a Torino e in Piemonte continuano ad aumentare vertiginosamente gli sfratti. Secondo i dati ministeriali, nel 2022 sono state richieste più di 5.000 esecuzioni di sfratto in tutto il torinese, delle quali quasi 3.000 eseguite, il 233% in più rispetto al 2021. La principale causa di sfratti rimane l'inadempimento del pagamento di affitto, ma si deve anche agli sfratti per finita locazione, ed è il dato più alto degli ultimi 10 anni. Evidentemente molte persone e famiglie non riescono più a far fronte ai costi aumentati delle abitazioni. È stato normalizzato l'utilizzo degli sfratti a sorpresa con l'articolo 610. Su 502.000 alloggi di civile abitazione a Torino, oltre 78.000, cioè il 15%, sono sfitti, secondo l'Istat. Mentre le ultime richieste di case popolari a Torino sono state 14.000, per quanto riguarda Airbnb c'è un aumento di più del 30% rispetto all'anno precedente, sia sulle presenze sia sugli importi. Secondo la piattaforma, un bilocale costa in media 95 euro a notte e la rendita annua potenziale è di circa 19.000 euro. Questi freddi dati da statistica di governo non possono rendere la materialità della guerra contro chi non può permettersi una casa in questa città. Solo per citare alcuni casi recenti, in Corso Vigevano, a nord-est della città, almeno 50 persone vivevano in un edificio che ha preso fuoco a fine febbraio. Alcune sono rientrate non avendo un posto dove andare e sono state sgomberate dalle solerti istituzioni un paio di settimane fa nell'indifferenza e nel silenzio generale. A poche centinaia di metri di distanza, nella notte di Capodanno, un altro stabile ha preso fuoco per la presenza di bombole di gas negli appartamenti e una delle inquiline pagava un canone di 630 euro al mese per l'affitto di due stanze e ha dichiarato che era costretta a usare le bombole perché le case erano senza termosifoni e non sapeva come scaldarsi. Questi sono immobili di Molino, ma non è certo Molino l'eccezione nel panorama cittadino, perché fa parte di dinamiche che sono strutturali e che riguardano la governance della città, anche perché basta ricordare che Molino va a braccetto con le istituzioni. Nel 2011 la cosiddetta emergenza Nord Africa, nel 2015 quando migliaia di persone vennero sfollate nel progetto di superamento dei campi rom da parte del PD, chiamato La Città Possibile, molti vennero collocati dal comune proprio nei suoi appartamenti inabitabili. Le politiche abitative locali sono inesistenti, il caro affitti, spinto anche dalle politiche di riqualificazione comunale, ingrossa le tasche dei palazzinari. Va ricordato che il comune, con il piano Va Veloce, sta promuovendo un nuovo piano regolatore fatto di destinazioni di uso flessibile, svendita di aree verdi, nuovi supermercati, social housing e appartamenti sociali a tempo determinato al posto dell'edilizia pubblica. Nel frattempo l'assessore Rosatelli, con Sinistra Ecologista, cerca un'operazione di marketing elettorale promuovendo la raccolta firme per Vuoti a Rendere, una delibera che chiederebbe all'amministrazione comunale di requisire lo sfitto privato per metterlo a disposizione degli abitanti a un prezzo calmierato. È grottesco perché è la stessa amministrazione di cui Rosatelli fa parte e che non si fa remore applaudire e incentivare sgomberi e sfratti, come quello della ex Gondrand, come quello minacciato in Corso Giulio, dove lo russo ama fare passerelle elettorali. Il vuoto che dovrebbe riguardare Rosatelli è quello delle politiche abitative inesistenti, di cui lui è il primo responsabile. Ma si sa, siamo in un'epoca in cui il falso è un momento del falso, per cui gli stessi partiti che promuovono politiche dell'esclusione possono permettersi di fingersi paladini del diritto all'abitare. E le stesse realtà che creano nuovi recinti messi a valore, come nel caso dei beni comuni urbani e del nuovo progetto di speculazione abitativa sulla pelle dei poveri promosso dalla Fondazione di Comunità Porta Palazzo e Urban Lab in Corso Giulio Cesare, denominato Community Land Trust, possono dichiarare di farlo per sottrarre gli immobili al mercato speculativo e per fare dell'abitare un bene comune. Ma su questo ci torneremo in un approfondimento specifico all'info. In una Torino sempre più città per ricchi, c'è chi non aspetta certo risposte da questa manica di impostori che bisogna solamente attaccare. Guerra alla guerra, la casa è di chi la abita. Sono in tanti ad aver continuato ad occupare, anche in questi tempi bui in cui la lotta per la casa è stata repressa duramente. In particolare dopo gli sgomberi a firma PD e 5 Stelle delle baraccopoli dove vivevano migliaia di persone, c'è chi, senza chiedere niente a nessuno, ha deciso di riappropriarsi delle case popolari. A Torino Nord questa pratica è molto diffusa ed è stata preoccupazioni nel presidente dell'ATC, che ha dichiarato: in questa zona di Torino il fenomeno delle occupazioni abusive è particolarmente grave ed evidenzia un segnale di degrado e crescente disprezzo per l'ordine pubblico. È una situazione che richiede risposte concrete, lo sgombero degli occupanti. Per prevenire nuove occupazioni, come ATC abbiamo investito 800.000 euro per installare porte francesi negli alloggi sfitti e sistemi di allarme con videosorveglianza collegati a una centrale con tecnici reperibili 24 ore su 24 che in caso di allarme trasmette segnalazione alle forze dell'ordine. Si affinano le armi della controparte, che accanto alla digitalizzazione del controllo continua a mettere in campo la risposta più gradita ai padroni della città, partiti, fondazioni, palazzinari, università e terzo settore: sgomberare. Ruspe, blindati, camionette. È quello che è accaduto in via Muriaglio 11 la scorsa settimana, una palazzina abbandonata per quasi 30 anni che nel 2011 è stata occupata da decine di individui e famiglie che in maniera autonoma e non sovradeterminata da istituzioni e terzo settore si sono ripresi un tetto e una stabilità, finché 13 anni dopo le istituzioni sono arrivate a sbattere tutti in mezzo alla strada, chiamandolo, come usa fare dalle parti di Torino, sgombero dolce. 10 camionette, 6 pattuglie di vigili, altrettante volanti della polizia che sono rimaste per 2 giorni a blindare completamente la strada. Potete raccontarci che cosa è successo martedì, sia lo sgombero in sé, sia quello che poi è successo dopo?
Allora, il ricollocamento non c'è stato, perché siamo stati mandati tutti al dormitorio di Corso Regina. Comunque sono arrivati, che erano le 8:10, mentre tutti dormivano, dove c'erano bambini anche, che sono rimasti comunque scioccati, perché io li ho visti. Anche i grandi sono rimasti tutti scioccati, anche i grandi grossi. Comunque sono arrivati alle 8:10, erano in tanti. Ci hanno detto di andare via subito, di prendere la roba, di andare via subito, perché saremmo stati denunciati tutti. Quindi ci siamo ritrovati tutti in mezzo alla strada. C'è chi ha preso la roba, c'è chi non ha preso niente, quindi si sono ritrovati senza nulla. E sì, sono stati 2 giorni sotto, con vigili, pompieri. Ci hanno chiesto se avevamo la bombola, se qualcuno aveva la bombola, perché sotto nel garage c'erano delle bombole vuote. E ci hanno detto di andare via e ci hanno lasciato lì. Boh. Non abbiamo ricevuto risposta da nessuno, ci hanno detto di andare, perché c'erano anche gli assistenti sociali, così dicono loro. Ci hanno dato l'indirizzo per andare in Corso Regina, al Buon Pastore. Siamo arrivati là, là ci sono gli orari, non puoi andare e venire quando vuoi, alle 8 vieni sbattuto fuori, le stanze sono sporche, c'è solo un signore che fa le pulizie e pulisce i bagni, coperte non ce n'è, non c'è nulla, gli passano da mangiare che non è buono. Ho visto famiglie, ci sono mamme con 3-4 bambini là, che non so come possono stare, con le scarpe ancora invernali, i piedi, quindi non passano abbiamento, non ti passano asciugamani, non ti passano sapone, non ti passano nulla. Addirittura uno di questi ragazzi si è fatto male al piede, gli hanno dato solo il ghiaccio, né crema, né fascia, né nulla. Croce Rossa questa.
Ricordiamo che la Buon Pastore è un altro dei marketing elettorali di Sinistra Ecologista in questa città ed è un dormitorio che chiuderà il 30 aprile, quindi...
Dopodiché, quando chiuderà, ci ritroveremo di nuovo tutti in mezzo alla strada e andremo a dormire ai parchi. Poi voglio vedere se gli sbirri vengono pure ai parchi, dato che vogliono il controllo di tutto sulla popolazione, su tutti, sui ragazzini, sui bambini, sulle famiglie.
Avete voglia di raccontare un po' la storia di via Muriaglio, che è una delle ultime grosse occupazioni che c'erano a Torino?
Allora, via Muriaglio appunto è una delle storiche, sicuramente tanti abitanti non si aspettavano uno sgombero, ti dico la sincera verità, perché ormai le famiglie si erano, la sentivano a casa propria, dal 2011 sì. E diciamo che è stato anche per tanti compagni un duro colpo a livello affettivo. Ci vivevano 14 famiglie su per giù. Solo che quella mattina furbamente sono arrivati alle 8 e tante famiglie erano già a lavorare, avevano portato i figli a scuola. Quindi su questo sono stati molto furbi. Pensa allo shock dei bambini quando sono usciti da scuola a non trovarsi più una casa. Un mese e mezzo prima i servizi sociali hanno minacciato alcune famiglie dicendogli: la prossima volta che veniamo per sgomberarvi, se vi troviamo di nuovo qua, vi togliamo i bambini. Quindi questa era forse la soluzione che pensavano di dare dopo 2 anni di blitz all'interno di questa occupazione.
E poi l'altra cosa, che gli hanno detto anche di prendere le loro cose, gliel'hanno detto di lasciarle, che le potevano recuperare il giorno dopo,
e poi non gliel'hanno fatta recuperare.
L'hanno buttata via tutto. Tutti i beni di chi c'era l'hanno buttati via. Hanno iniziato a togliere, a smantellare tutto, mobili, roba d'abbigliamento, c'è gente che non si è presa niente. Niente, nemmeno le scarpe ai piedi, le hanno fatte andare via con le ciabatte. Quindi tutto questo buonismo anche che fanno le forze dell'ordine, non lo vedo. Anzi, li vedo molto inaspriti verso la popolazione. Sarà il governo Meloni.
Vabbè, il PD non è da meno, eh?
Sì, il PD.
Beh, una della Cellere mi ha detto: i prossimi siete voi di via Ginevra, quindi sotto minaccia mi ha proprio detto: tanto non ti preoccupare, che i prossimi a essere sgomberati siete voi di via Ginevra.
Ecco, infatti ricordiamolo che qua in zona c'è un'altra grossa occupazione che ancora resiste.
Sì, in via Ginevra, appunto.
Quanti siete?
Siamo 9 famiglie. E quindi appunto è stato bellissimo la minaccia: i prossimi siete voi, proprio da parte appunto di una signora della Cellere.
Però gli darete filo da torcere.
Sì, questa è l'intenzione sicuramente.
Io volevo chiedervi, negli ultimi 2 anni, da quello che mi stavate dicendo, ci sono state più volte, come dire, delle incursioni sia dell'amministrazione che della proprietà, che da quanto mi dicevate è una persona cinese, e ci sono dei progetti comunque, un proprietario cinese con dei progetti.
Da quello che si specifica, la proprietà è stata acquistata un paio d'anni fa da un cinese e... più volte appunto ci sono state dei blitz della Digos accompagnati dal comune per consegnare le denunce agli occupanti, anche insieme ai servizi sociali di Torino, per cercare delle soluzioni alle famiglie che c'erano all'interno. In 2 anni non è che hanno risolto molto, visto che le soluzioni che hanno dato sono veramente non sono dignitose, non sono soluzioni dignitose, ma questo ce l'aspettavamo. Si vocifica che quel palazzo diventerà presto un bed and breakfast.
La circoscrizione 3, dove si trova anche via Muriaglio, è una delle prime che subirà il famoso nuovo piano regolatore generale. In questi anni il quartiere è stato studentificato e la cacciata delle persone da via Muriaglio è la conferma di questa tendenza. Su questo fenomeno gli accademici hanno speso fior fior di letteratura, e questo fenomeno viene definito in inglese town and gown, cioè città e toga, e si identificano con questo termine le dinamiche di esclusione prodotte dalla presenza delle università nelle città. Nella metafora, town fa riferimento alla comunità autoctona locale non accademica, mentre gown, toga, è una metonimia che identifica, in base al codice dell'abbigliamento accademico, la componente studentesca di estrazione non locale, composta da studenti fuori sede ma residenti temporaneamente in città per motivi di studio. A Torino sia l'università che il Politecnico sono dei veri e propri asset di valorizzazione urbana e sono agenti attivi dei processi di riqualificazione, attrattori di popolazione studentesca, redditizia e di investimenti. Non a caso nel 2012 il Comune di Torino ha lanciato il piano Torino Città Universitaria con l'obiettivo di incentivare la capacità delle università di introdurre cambiamenti fisici, sociali ed economici, in primis il fiorente mercato dell'edilizia studentesca. Guardando a Torino Nord c'è il campus Einaudi che ha fatto intraprendere processi di trasformazione estremamente intensi. Dal 2010 al 2018 Vanchiglia ha aumentato la popolazione studentesca del 67% e Aurora del 77%, mentre è diminuita la popolazione residente. Nel frattempo stanno aprendo vari studentati privati che hanno dei costi di affitto estremamente alti e proibitivi, quindi si parla di studenti ricchi, e questo è il caso ad esempio dell'ex ospedale Maria Adelaide, che per cui è prevista la conversione in residenza studentesca, oppure lo studentato The Social Hub, che si trova vicino al Ponte Mosca. Vi chiederei di raccontare un po' che cosa sta succedendo in Borgo San Paolo, che è comunque un quartiere molto vicino con il Politecnico e collegato in modo rapido alle 2 stazioni dei treni, per cui immagino che il quartiere sia considerato molto propizio da speculatori e investitori, e anche qua la situazione degli affitti e della possibilità di vivere è cambiata drasticamente nel corso degli anni.
Sì, è cambiata tantissimo perché appunto si continua sia ad avere la guerra agli sfratti, ma adesso le famiglie non riescono neanche più ad affittare perché è diventato tutto studentato, il mercato degli immobili è solo ed esclusivamente per gli studenti, sia perché facilita col contratto transitorio uno sfratto se mai lo studente non riesce a pagare, e sia perché appunto i canoni d'affitto sono realmente per una stanza si parla dalle 400 euro in su, quindi un appartamento già solo di 3 stanze arriva a fruttare 1.500 euro alla proprietà, e sta diventando sempre più invivibile perché comunque le famiglie sono per strada anche perché non riescono più a trovare neanche una casa da affittare.
Ci potete raccontare quello che hanno fatto all'ex di Atto a proposito di questo? Che cosa c'è adesso al posto dell'ex di Atto?
Hanno creato uno studentato, appunto hanno creato una sala conferenze, e tantissimi contesti, ma anche qua in Corso Peschiera l'ex clinica è stata ristrutturata ed è diventata anche quella uno studentato, e ogni stanza viene affittata a 400-500 euro, dipende dal modello ISE delle famiglie, perché ho parlato con alcuni studenti e alcuni studenti si lamentavano persino che le mura sono in cartongesso, devi avere pure paura di appoggiarti perché crollano, quindi le grandi speculazioni torinesi.
Ma non solo, ci sono anche le case popolari di Corso Racconigi, che so che diventeranno anche lì case da studentato, perché chi abitava comunque sono stati messi in locali diversi, chi era proprietario se ne è dovuto andare dall'oggi al domani senza dargli niente, dicendo che comunque sarebbero rientrati, ma il rientro non lo vedo. Sono state messe a posto anche quelle in pochissimo tempo, quindi non so, i materiali anche di queste ditte che usano sicuramente sono scadenti, quindi ci sgobbano sia sui materiali che sulle persone. Borgo San Paolo era bello, Cenisia Borgo San Paolo era bello, si poteva vivere, adesso non si può più vivere. Uno, perché comunque anche gli stessi proprietari, perché io ho a che fare anche con i proprietari delle case che ci sono qua, non riescono più a pagare le spese condominiali perché sono molto aumentate. Gli amministratori prendono un sacco di soldi e speculano soprattutto sulle famiglie che hanno i bambini da crescere. Se non paghi ti mandano le lettere, iniziano a mandarti le lettere come condominio, dopo un po' ti mandano il magistrato che tu devi andartene da casa tua. Ecco, poi voglio vedere tra un po' chi sarà proprietario, saremo tutti in mezzo alla strada, ma anche chi non è proprietario, saremo tutti in mezzo alla strada. Voglio vedere chi è il grande, perché poi alla fine ci sarà una guerra, sicuramente. Siamo obbligati purtroppo anche a scontrarci, anche con le forze dell'ordine. L'ultimo sgombro che c'è stato alla di Atto è stato fatto alle 8 del mattino, 9 del mattino, mentre c'erano i bambini che entravano a scuola e all'asilo, perché lì ci sono scuole superiori, scuole medie, hanno blindato tutta la zona, che le mamme che portavano i bambini si sono ritrovati con l'esercito in mezzo alla strada con i mitra puntati, infatti tutti i bambini si sono spaventati, non solo i bambini, anche gli anziani, perché qua è pieno di anziani, quindi anche gli anziani non ce la fanno con le pensioni loro, quindi non lo so.
È una guerra, la guerra è in atto, è in atto da tempo, e adesso si arriva al punto, come stavi dicendo tu, in cui le persone non possono più concretamente vivere in città, e sembra che questo sia un po' il modello Milano. Torino cambia, il piano va veloce per tornare a crescere, questi sono gli slogan che sono apparsi per le strade di Torino dal giugno 2023, e il 7 novembre del 23 la giunta del comune di Torino ha deliberato di dare indirizzo perché si valutino nei modi e nelle forme consentite i progetti e le opportunità per la città di Torino rientranti nell'ambito della programmazione della Bloomberg Philanthropies e delle sue articolazioni. Il sindaco ha più volte dichiarato che un nuovo piano regolatore è stato concertato con la destra statunitense, che rende più comprensibile l'essere andati a Milano per scegliere l'assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni. Leggiamo in un resoconto del marzo che Mazzoleni ha specificato più volte che la normativa attuale applicabile per la realizzazione del nuovo piano è datata e secondo lui serve un'urbanistica più agile. L'attuale giunta ha già iniziato a fare alcune sperimentazioni con la delibera 444 che introduce gli usi temporanei. L'assessore sembra immaginare e progettare per il futuro una forma di destinazione di uso flessibile. Quello che produrrà sarà appunto la progressiva cacciata di tutti coloro che non si possono permettere i prezzi che al momento il mercato immobiliare torinese ha. Il modello Milano fa quindi scuola. Solo la lotta è la risposta alla guerra, ai poveri, e quindi speriamo che questo ennesimo sgombero sia il preludio a nuove scintille di resistenza e di autonomia.
Sì, il 25 aprile ci sarà la spezzone casa qui in Borgo San Paolo, appunto per contestare sicuramente lo sgombero che c'è stato in via Muriaglio e per appunto cercare di riattivare una rete cittadina, perché come ti spiegavo, per 2 anni hanno sondato questa occupazione dicendo che avrebbero dato delle soluzioni alle famiglie, ma le soluzioni alle famiglie non ci sono state.
E quindi le famiglie adesso appunto sono dai preti, le famiglie sono state divise, qualcuno in Corso Regina, qualcuno a Mirafiori.
Chi occupa non ha diritto della casa popolare per il decreto Renzi-Lupi, quindi penso proprio che sia una presa in giro. Perché ad alcune famiglie gli è stato detto: state qua, fate il percorso con noi che durerà mesi e poi vi daremo la casa popolare. Poi.
Sì, è sicuramente una presa per il culo. Il plauso va a chi anche la casa popolare se la occupa contro la proprietà privata, contro la legge che esclude, contro i beni comuni anche, e questi nuovi trust immobiliari che, di cui parleremo poi all'informazione in futuro, in cui sembrano voler anche cooptare le persone povere per dei processi di speculazione immobiliare che chiamano partecipazione, ma quello che loro chiamano partecipazione è esclusione e profitto.
Guarda, noi te l'ho detto, avremo questo spezzone nella manifestazione del 25 aprile, speriamo che tutti vengano in Borgo San Paolo a sostenerci e riprendiamoci la lotta alla casa.
Volevo dire ancora un'ultima cosa, non solo i ricchi devono avere la casa, anche perché loro non hanno le case, hanno i casoni, le ville e speculano sui poveri, su quelli che fanno già fatica, quindi questi, su questo si devono vergognare le istituzioni, le forze dell'ordine anche, perché le forze dell'ordine prendono la parte dei ricchi.